dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri: uscite, e a quelli che sono nelle tenebre: venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade, e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente, e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Allora, dicevamo, consigliare i dubbiosi, ma già nella affermazione in sé, consigliare i dubbiosi, bisogna precisare cosa si intende, perché i termini stessi che vengono usati possono portare con sé molte ambiguità. Cosa vuol dire consigliare e cos'è il consiglio? Beh, prima di tutto, senz'altro, lo sappiamo tutti bene che ci può essere un consiglio buono e un consiglio cattivo, un consiglio che fa crescere e un consiglio che invece non fa crescere, non si pone nell'atteggiamento giusto nei confronti dell'altro. Ma soprattutto il consigliare, certo, da una parte può nascere dal desiderio effettivo di far crescere l'altro, ma ci può essere anche un consigliare che non è rispettoso dell'altro. Quante volte ti do un consiglio e prova a non fare quello che ti consiglio, che poi vediamo. Il dare consigli tante volte non è tanto offrire delle strade, ma dare dei consigli è invece essere perentori. Dire quello che bisogna fare, e da questo punto di vista dare un consiglio o consigliare può diventare luogo nel quale io piuttosto esprimo me stesso, il mio sapere o quello che io vorrei che l'altro facesse. Quante volte appunto nel consigliare non si costruisce tanto e non si cerca tanto il bene dell'altro, quanto appunto in qualche modo l'imposizione di ciò che io desidererei, di ciò che io vorrei, no? E in questo senso, senz'altro, il consigliare può portare con sé ambiguità, anche se dall'altra parte lo sappiamo bene, il consigliare quando diventa invece l'aiuto per sostenere l'altro in un momento difficile, l'aiutare l'altro a discernere, ma lo vedremo subito, diventa un cammino autentico di fraternità, e potremmo continuare a ritrovare queste ambiguità e queste fatiche, ma le ambiguità e le fatiche ci sono anche nell'altra parola, il dubbio, la parola dubbio, che può essere letta anche essa da un punto di vista positivo o da un punto di vista negativo, o comunque in maniera problematica. C'è il dubbio che fa mettere in movimento la ricerca della verità, c'è il dubbio che diventa ricerca, c'è il dubbio che ti fa dire non sono così perentorio e così sicuro delle cose, mi metto in ricerca, cerco le sfumature, cerco la verità. E sarebbe interessante fermarsi approfonditamente su questo. Ma dall'altra parte invece c'è anche quel dubbio o quella situazione di dubbio che invece diventa paralizzante. Quel trovarsi in una situazione nella quale non so come disbrigarmi, come muovermi, quale cosa fare, e diventa in qualche modo problematico il muoversi e lo scegliere. Oppure dall'altra parte ancora il mettere in dubbio costantemente l'altro, dove il mettere in dubbio l'altro non è la ricerca della verità, non è la ricerca di ciò che è giusto, ma in qualche modo già l'aver catalogato l'altro come uno che non dice la verità, no? E metto in dubbio continuamente il suo pensiero. Ecco, mi pare che quando si parla di consigliare i dubbiosi, si dice qualcosa di estremamente delicato, no? Qualcosa che va continuamente riletto con molta attenzione. Questo non toglie che appunto questo atteggiamento del dare consigli in situazioni nelle quali un'altra persona ha bisogno di un consiglio non possa essere effettivamente un cammino autentico e serio di fraternità, di cura dell'altro, di misericordia. Domanda alcune condizioni, domanda alcuni atteggiamenti di fondo. Domanda prima di tutto il fatto che io voglio cercare il bene dell'altro e lo voglio fare cercando insieme la verità dell'altro, non buttando addosso all'altro ciò che io penso. E allora ci accorgiamo che prima di tutto, ad esempio, questo atteggiamento qui ti domanda un ascolto paziente dell'altro. Un ascolto nel quale l'altra persona, tu l'ascolti con profondità e cerchi di leggere dentro le parole che dice, cerchi di costruire un atteggiamento che è davvero quello della disponibilità profonda, dell'interesse per l'altro, no? E appunto cerchi insieme. C'è quell'ascolto profondo dell'altro, che diventa in qualche modo la capacità di restituire all'altro che ascolti un po' alcune cose importanti che emergono e che magari lui non riconosce perché sta dentro una situazione, non semplicemente perché tu sei più intelligente o più capace, ma perché sei fuori. E in alcuni casi, certo, magari hai anche alcune competenze, ma appunto c'è questo ascolto qui che raccoglie l'altro e lo aiuta a discernere, l'aiuta a capire, l'aiuta a ritrovare alcuni punti di riferimento importanti. E questo diventa preziosissimo. Per la persona, ma anche per le situazioni, anche dentro i gruppi, dentro la comunità. Quanto diventa importante questo ascolto profondo che diventa discernimento, diventa capacità di uscire da un dubbio che chiude, no? Ma aiuta a leggere la realtà, aiuta a cercarla, aiuta a scegliere quegli atteggiamenti positivi, no? Certo, questo domanda profondamente anche un atteggiamento di empatia, di simpatia, una capacità di legarsi all'altro, di aprire il mondo dell'altro con interesse. Domanda la disponibilità a cercare pazientemente e ad essere creativi magari per trovare delle soluzioni e per aiutare l'altro a cercare magari da sé le soluzioni, ma appunto perché gli indichi alcune strade. Perché certo, anche chi domanda un consiglio bisogna che si ponga nell'atteggiamento corretto. Chiedere consiglio non vuol dire demandare all'altro la soluzione di un problema mio. Non devo aspettare che l'altro mi risolva i problemi. Devo assumere io il problema, devo prenderlo in mano io. Ma insieme, appunto, la disponibilità e la voglia di lasciarsi illuminare, di lasciarsi accompagnare. E ci accorgiamo che se questo avviene si costruisce anche fraternità, oltretutto. Si costruisce disponibilità. E sarebbe un atteggiamento preziosissimo questo, Quanta fatica facciamo nel nostro trovarci a trovare qualcuno che ascolti sul serio, e che aiuti l'altro a costruire percorsi autentici di lettura della propria vita. di scelte di vita, di cammini che costruiscono davvero la vita. Certo, ci sono delle professioni che aiutano in questo, ma penso che sia anche compito di ciascuno, perché anche nelle relazioni di amicizia, di parentela, di vicinato, questo può avvenire. E tante volte diventa preziosissimo. Certo, sempre accompagnato dal profondo rispetto. E mi sembrerebbe interessante, e concludo, rileggere attraverso le letture che abbiamo ascoltato il cammino faticoso che Gesù fa nel Vangelo e quel cammino faticoso che lo Spirito del Signore fa compiere ai profeti, agli uomini del tempo dei profeti, per discernere ciò che è giusto, per uscire dal dubbio. Il Vangelo in particolare ci presenta questa incapacità ad ascoltare davvero, questa incapacità ad uscire da un dubbio che diventa chiusura. Lì il dubbio diventa davvero la non disponibilità a cercare. E con questo Gesù usa anche parole e atteggiamenti molto forti. E sarebbe interessante rileggere con calma, ma lo consegno alla nostra riflessione. E mentre celebriamo l'Eucarestia, chiediamo ancora che lo Spirito del Signore ci renda capaci profondamente di ascolto di noi stessi, di ascolto dei fratelli, per imparare a trovare sempre ciò che è giusto, a cercare la verità con passione, a cercare la fraternità e l'amore dentro le scelte che compiamo con passione.